Piazza, uno degli elementi particolari, elementi con cui affronta la vita e che generano chiaramente anche contraddizioni. Allora, cominciamo con Lucio Meglio. Questa notizia, diciamo notizia non notizia, perché l'allarme obesità è un allarme con cui facciamo i conti da anni, però è possibile, ecco, lo chiedo a Lucio Meglio, prendere provvedimenti dal punto di vista amministrativo per orientare i consumi, e come sta cambiando l'immaginario? Appunto, vedere un luogo come New York, dove l'hot dog è uno dei simboli della città, potremmo dire, i chioschi, chiunque è stato in quella città lo sa, sono presenti e fanno parte dell'immaginario urbano. Ecco, è possibile arginare tutto questo anche a partire da dispositivi amministrativi, appunto, della politica che governa le nostre città?
Sì, certamente ha detto bene, è quasi una non notizia, nel senso che oramai il tema dell'obesità è da tempo che è presente sull'attenzione delle politiche pubbliche dei paesi, soprattutto quelli occidentali. Del resto anche inizio mese l'ONU ha lanciato un appello alla mondializzazione dell'obesità, che oramai riguarda praticamente tutti i paesi industrializzati e sta anche prendendo piede nei paesi emergenti, quindi anche nell'Asia, in quelli che sono i paesi che stanno affacciandosi sulla scena economica internazionale. Quindi il tema obesità è oggi sicuramente uno dei temi prioritari nell'agenda salutare dei nostri stati, e questo essendo uno dei problemi che si presenta alle nostre attenzioni, non può non essere affrontato dalle amministrazioni con quelle che devono essere degli interventi pubblici mirati, perché dobbiamo renderci conto che questo tema, se non viene affrontato soprattutto nelle fasce più giovani della nostra popolazione, a lungo andare si affaccia a rischi di welfare, a rischi di interventi, di politiche sanitarie che poi vanno a incidere su quelli che sono i bilanci. Quindi oramai purtroppo l'alimentazione viene veicolata soprattutto nell'ambito industriale, quindi i cibi, essendo alimenti industriali estremamente lavorati, che contengono poco nutrimento ma molti grassi, fa sì che questa eccedenza di calorie, questa eccedenza di grassi vada a praticamente interessare gran parte della nostra popolazione.
Quindi non è semplicemente una scelta alimentare, ma anche un contesto, quello del consumo di cibo industriale, che va governato anche dall'alto, questo ci sembra di capire, esatto. Lucio Meglio, ma sta cambiando, perché noi abbiamo la percezione che l'immaginario stia cambiando, no? Mai come in questi anni si parla di cibo sano, di cibo senza qualcosa, senza il glutine, senza grassi aggiunti, senza l'olio di palma. Ne abbiamo parlato anche di recente con Stefano Liberti proprio qui a Fahrenheit, ma di dieta vegetariana o vegana, che poi peraltro vengono spesso a loro volta attaccate come una forma di reazione, potremmo dire, perché chi dice no, ma anche produrre gli avocado è altrettanto inquinante, quindi sembra soltanto è apparentemente una scelta ecologica quella di abbracciare una dieta vegetariana. Ecco, mentre tutto questo si prende spazio nel nostro immaginario, però l'allarme non decresce, anzi vediamo un aumento dell'obesità a livello mondiale. Com'è possibile? Stiamo parlando di bolle di comunicazione, oppure le due cose si tengono insieme, Lucio Meglio?
No, ma il problema è che comunque non c'è una mirata campagna di educazione alimentare oggi, quindi certo ci sono i consumatori sono molto più informati, ma vanno individualmente a informarsi, a seguire quelle che possono essere mode, a vedere di in qualche modo seguire diete più che vegane e vegetariane, perché il veganismo sta in qualche modo, almeno dai dati dello scorso anno, scendendo rispetto al vegetarianismo, che invece aumenta. Ma noi dobbiamo partire a monte, ossia andare a vedere come ad esempio nelle mense scolastiche si struttura quella che è la dieta alimentare dei bambini, e di certo lì non si vanno a seguire quelli che sono i canoni delle mode alimentari o di quelli che sono il nuovo livello di attenzione più salubre della nostra alimentazione. Quindi se non si parte dal basso, quindi se non si va a ristrutturare tutta la dieta alimentare partendo dalle scuole, poi difficilmente in età adulta si può andare a colmare un problema che inizia a prendere piede dall'inizio.
Arturo Belluardo, Calafiore, mangia cibo spazzatura o ingrassa nonostante stia attento a ciò che mangia?
No, Calafiore mangia cibo spazzatura, ma perché Calafiore è un personaggio che non è interessato a quello che mangia, ma a sentirsi il cibo in bocca. È il ritratto di un uomo tutto sommato insignificante, che vive in una società dove il suo livello di acculturazione in basso. E proprio, ecco, l'altro giorno leggevo sulla stampa una statistica che è stata fatta, un'indagine dove si nota che l'obesità è più concentrata nelle classi di popolazione meno istruite. Ecco, Calafiore è una vittima della televisione, è una vittima dei messaggi che provengono dalla società. È una persona che si potrebbe definire con termine tecnico un binge, cioè una persona che divora tutto quello che gli capita. Lui si paragona a un personaggio dei fumetti, a Galactus della Marvel, che divorava i pianeti come se fossero anelli di cipolla fritti del Burger King, quindi proprio cibo trash, cibo spazzatura. E vive questa contraddizione, cioè se da un lato c'è un ideale di uomo maschio che è palestrato, con le sopracciglia depilate, ipercinetico, dall'altro viene contemporaneamente bombardato da programmi di cucina, poi ha cominciato alla prova del cuoco, Masterchef, a gare, a cibo che viene proposto in televisione soltanto sotto una versione patinata, dove poi non c'è sapore, non c'è il profumo, che sono le caratteristiche principali del cibo, che sia sano o meno, e in più ci si aggiunge l'elemento competitivo, quindi punitivo, della competizione. Tutto questo su una persona che ha dei, Calafiore è un insicuro, un infelice, dei disturbi di tipo alimentare, influisce in maniera devastante, per cui lui...
Parliamo proprio di questo, Arturo Belloardo, nel suo personaggio, ma poi girerei il discorso anche chiaramente in chiave sociologica a Lucio Meglio. Che peso ha la psicologia nella... è vero, la non istruzione sicuramente è un tema, peraltro un altro aspetto, e qui parliamo di, ovviamente, di dati, è che molto spesso sono le fasce più povere della popolazione a soffrire di obesità. Sembrerebbe una contraddizione, perché istintivamente associamo la floridezza del corpo al consumo, quindi ai soldi, alla disponibilità economica per poter comprare da mangiare, ma sappiamo oramai che in realtà è il cibo a buon mercato che produce maggiori disfunzioni. Ecco, il lato psicologico, che cos'è che spinge Calafiore a mangiare, mangiare, mangiare?
Ma è un desiderio di distruzione, di annullamento. Lui poi, allora, il mio personaggio chiaramente è un il figlio di una ragazza madre che viene, si scopre nel corso della storia, perché lui ha una cinquantina d'anni quando il romanzo inizia. Quello che cerca di costruirsi lui è una sfera protettiva, perché il mondo non lo ferisca. Lui a un certo punto dice, uno dei dietologi da cui sono stato mi diceva che il grasso era una caratteristica degli uomini primitivi e serviva proprio a difenderli, perché se una tigre aveva denti a sciabola ti mordeva, ti portava via sì un pezzo di grasso, ma non il muscolo, lo danneggiava abbastanza poco. Quindi lui inconsapevolmente, ma anche forse anche consciamente, ingrassa a dismisura per proteggersi dalle ferite che gli arrivano dal mondo esterno.
Costruirsi una corazza.
La corazza per cui alla fine lui scompare, perché di lui alla fine del libro dice: io alla fine ho mangiato me stesso, il bambino che cercavo di proteggere non esiste più, esiste soltanto il grasso.
Ecco, ho mangiato me stesso. Questo personaggio del romanzo, appunto Calafiore, anche il titolo del romanzo edito da Nutrimenti. Lucio Meglio, lei ci ritrova una tendenza che può essere definita anche a livello sociologico in questa compulsione che ci racconta Arturo Belluardo?
Ma sicuramente si può in qualche modo intravedere quel rapporto conflittuale e problematico che con il cibo molte persone hanno, e che quindi poi le portano magari ad eccedere in quello, eccedere e non controllare ciò che si mangia, quasi come una forma di ritorsione nei confronti del proprio corpo, o in qualche modo una forma di compensazione di determinate mancanze. Quindi sicuramente il lato psicologico va a entrare, o perlomeno ad intrecciarsi, con quelle che sono le altre cause genetiche, ambientali, socioculturali, ma anche educative, che intervengono nel campo delle nostre scelte alimentari.
Ecco, sicuramente c'entra l'istruzione, ma che cos'altro? Quali sono invece gli aspetti di non scelta, ovvero che non riguardano il singolo, l'individuo, il consumatore, che dobbiamo mettere in luce, Lucio Meglio, quando parliamo appunto del nostro rapporto come società con il cibo?
Allora, le componenti socioculturali sono fondamentali anche nella scelta dei nostri, del nostro menù sociale, perché il menù, non ci rendiamo conto, ciò che mangiamo in fondo è anche socialmente e culturalmente costruito, e dalle prime, dai nostri primi anni, lungo tutto il corso della nostra vita, anche le semplici cadenze giornaliere, gli orari dei pasti sono scanditi culturalmente, socialmente, quindi noi abbiamo tutta una struttura culturale che ci va a regolamentare anche ciò che mangiamo, ciò che non mangiamo e come lo mangiamo.
Ma poi c'è anche un discorso, diciamo, di tipo sociale, mi scusi se la interrompo, lo so meglio, ad esempio, prendendo spunto proprio dall'iniziativa di Bill de Blasio a New York, parliamo di mense, di carcere, ad esempio, dove non si può scegliere quello che si mangia, ma anche a livello lavorativo, quante volte chi lavora, chi è nella condizione appunto di essere parte della popolazione attiva, ha veramente la possibilità di scegliere ciò che mangia, perché magari si trova in giro, si trova a disposizione una mensa, un bar, eccetera, quindi è un discorso veramente che compete soltanto l'individuo?
No, io nel mio libro parlo di pasto flessibile, perché anche il pasto si è flessibilizzato in base ai nostri orari quotidiani di lavoro, nel senso che se vivo una grande metropoli, l'ora del pranzo sicuramente non vado come in passato a spenderla nella mia abitazione, quindi dovrò in un'ora adeguarmi a quello che è il luogo, il posto e il cibo che trovo, perché poi dovrò rientrare al lavoro e quindi avrò tutta una scadenza oraria che andrà a condizionare ciò che io vado a consumare nel mio pasto. Poi tornerò la sera tardi a casa, quindi mi abbufferò magari con altre calorie che poi durante la notte avrò difficoltà a digerire, quindi c'è tutto il contesto, il contorno lavorativo e sociale che ha fatto sì che tutto il percorso di una dieta che in passato era più equilibrata in orari, in tempo, in consumo, oggi sia totalmente cambiato.
Ecco, arrivano un po' di messaggi a 335-5634-296, scrive Fernanda, non si parla mai del danno creato dalla soia e il suo apporto di estrogeni che sta gonfiando le persone. Chiaramente però la soia è anche un alimento che produce chiaramente nutrimenti, ecco, per giocare con la casa editrice di Arturo Belluardo, che sono alla base di una scelta ad esempio vegetariana, di cui pure parlava Lucio Meglio. Peraltro Eliana ci scrive, casa editrice perfetta Arturo Belluardo per un visto il tema trattato, nutrimenti. D'accordo con la nostra ascoltatrice?
Sì, Mario. Poi io, infatti, ho scelto di pubblicare questo libro proprio con nutrimenti, perché ci andava proprio un fagiolo col tema che trattavamo. No?
Ma al di là del tema, della mente, chiaramente, al di là del tema e del gioco di parole, Belluardo, il suo è anche il tentativo di creare una metafora. Non c'è soltanto la storia di una compulsione, ma c'è anche una sorta di metafora rispetto ad una società che cannibalizza se stessa, che tende a mangiare tutto in una sorta di egoismo che però è anche consumo ossessivo, consumo da tutti i punti di vista, ma che finisce per consumare noi stessi che consumiamo, se mi passa il gioco di parole.
Sì, io quello che ho cercato di fare anche a livello linguistico è di descrivere proprio una società marcia, cioè di un corpo in decomposizione, per cui tutti i personaggi hanno delle caratteristiche fisiche quasi putrescenti, no? C'è l'amante di Calafiore che è soprannominata Fata Fiatella, non c'è neanche poi bisogna spiegare il perché e via discorrendo. E soprattutto c'è una società che basa la sua esistenza sul divorare gli altri. E c'è il contraltare di Calafiore, è una provocazione intellettuale, cioè ci sono due cannibali, due personaggi, due angeli della morte, due ragazzi che decidono di divorare Calafiore perché è l'uomo più grasso del mondo, diciamo. Non svelo niente perché si sa sin dall'inizio, ma i cannibali sono metafora di un virus iniettato nel sistema che cerca di distruggerlo, cercando di colpire chi opprime quelli che vengono mangiati, e nel caso specifico i due cannibali cercano di mangiare chi opprime i migranti, i lavoratori dei pomodori, che per darci da mangiare il pomodoro più buono del mondo vengono uccisi e vengono massacrati. E in più c'è anche un'altra cosa che mi premeva dire, visto che stiamo parlando di obesità, è la percezione che si ha dell'obeso, Calafiore è quello che dice alla fine, no? Lombeso è un personaggio visto in maniera che viene deriso, la cui malattia non viene presa in considerazione come tale, come una sofferenza, come una manifestazione di sofferenza.
È colpa sua sostanzialmente, se
mangia
troppo.
Ma è colpa sua, oppure diciamo che c'è il ciccione che comunque fa allegria, fa compagnia, cioè ci si scherza sopra, lo si chiama ciccio. Io non so, a una persona che ha problemi di deambulazione certo non andiamo a chiamarlo storpio, mentre alla persona obesa lo chiamano tutti ciccio, gli danno pacche sullo stomaco, gli fanno battute anche se non lo conoscono, si permettono qualunque tipo di scherzo, ingiuria, senza pensare che per la persona che le riceve sono coltellate proprio nel burro della sua persona, no? Come se fosse un coltello arroventato che squaglia il burro della persona e lo fonde.
Ecco, ma com'è cambiato il nostro immaginario da questo punto di vista, Belluardo? Perché noi siamo invece passati da un'idea di dove il florido era comunque simbolo di ricchezza, anche di prosperità, magari molto legato anche alla fame patita durante la Seconda Guerra Mondiale, ma anche andando indietro nel tempo, ecco, dalla gioiosa voracità di Pantagruele e Gargantua, per dire, a Calafiore, che cosa è passato, com'è cambiato il nostro immaginario?
Ma sicuramente l'obeso, il ciccione, passatemi il termine, è considerato una figura negativa, non è più Falstaff il compagnone, ma è sicuramente una persona che viene guardata con disprezzo, perché non si conforma ai canoni ufficializzati e standardizzati, no? Dell'uomo che esce dalla palestra depilato, è uno che non riesce a controllare se stesso, non riesce a controllare i suoi istinti, non riesce a controllare le sue pulsioni, quindi per questo viene considerato male e in basso non vorrei usare un termine improprio, però nella scala di accettazione sicuramente la persona grassa è una persona che ha più problemi rispetto agli altri, non solo per conquistarsi simpatia, amore e altro, ma anche nell'ambito lavorativo, per poter fare carriera, perché dimostra uno scarso autocontrollo di sé. No?
Lucio Meglio, è d'accordo con questa analisi di Belluardo? Diciamo che l'obeso, oltre ad essere un problema di carattere sanitario, come abbiamo visto, occupa un gradino basso nella scala sociale del nostro immaginario, ovvero una persona che in fondo questa sua condizione che sfocia nel problema medico se l'è andata a cercare, che può essere oggetto di bullismo per esempio, ma nello stesso tempo tutto questo come si tiene assieme con un immaginario dove il cibo è onnipresente? Patrizia da Rimini ad esempio ci scrive: il cibo oggi ha un posto eccessivo nella società occidentale, un ruolo che copre il vuoto delle menti. È vero che stando soltanto all'Italia notiamo un proliferare di programmi sul cibo, le vere star oggi nel nostro pantheon dei famosi sono molto spesso cuochi e chef per l'appunto. Allora dov'è l'inghippo? Dov'è che dobbiamo andare a cercare per cercare di sciogliere questa matassa, diciamo, che riguarda l'immaginario ma anche chiaramente la nostra salute? Lucio Meglio.
L'immaginario collettivo di oggi veicolato dai mass media, ma questo ormai è decennale, poi con un discorso oramai che si è strutturato nel senso di una società che ha costruito un'immagine del bello, dello snello, e quindi di chi non si conforma a questi canoni automaticamente rientra in quello che è uno stigma sociale, quindi l'obeso viene visto ovviamente come qualcuno che non cura il proprio aspetto, quindi va a non curare la propria salute, quindi automaticamente viene in qualche modo emarginato. Lo stigma sociale che del resto è sempre stato presente nel corso della storia dell'umanità in diversificazioni in base anche alla società di riferimento. È pur vero che questo stigma, ad esempio l'aspetto dell'obesità, cambia anche a seconda della società di riferimento. Negli Stati Uniti non c'è un'eccessiva condanna dell'obeso come, diciamo, il suo aspetto fisico, nel senso abbiamo si deride poco il cicciotto rispetto in un altro contesto sociale come potrebbe essere il nostro, quindi poi lo stigma va sempre collocato dentro il paese e la cultura di riferimento.
va collocato nella cultura di riferimento sicuramente. Io parlavo più che altro di quella italiana, dove appunto l'idolatria del cibo sembra andare di pari passo anche ad un'ossessione salutista. Abbiamo raccontato molte volte che le uniche vere battaglie per il consumo per quanto riguarda il cibo prendono piede soltanto quando si parla di salute, molto più difficile se si parla invece di sfruttamento ecologico di popolazioni indigene, magari in luoghi della terra, dove alle volte le colture intensive provocano sommovimenti e disastri di tipo ambientale, ma anche di tipo sociale e problematiche, diciamo, legate al mondo del lavoro. Ecco, tutto questo, allora le leggo alcuni messaggi. Appunto, c'è chi se la prende con la soia, come abbiamo visto prima, c'è chi dice che invece è la dieta carnivora che va messa sotto accusa, un altro ascoltatore o ascoltatrice che non si firma dice: gli interventi nella scuola non hanno efficacia duratura, l'investimento va fatto sulle famiglie, informazione, sensibilizzare a partire dal concepimento, dalle gravidanze e dall'allattamento al seno. Allora, tanti punti di vista anche divergenti. Lucio Meglio, cerchiamo di metterli in fila. Qual è il punto, diciamo, da dove dobbiamo partire? Dalla scuola, dalle famiglie, dalle nostre istituzioni, e quali sono, diciamo, i comportamenti anche produttivi, anche della nostra industria, che vanno messi, se non sotto accusa, quantomeno problematizzati?
Allora, bisogna partire dall'educazione alimentare, perché tutto in ogni campo parte da lì. Un'educazione alimentare corretta che va messa in atto non solo, ovviamente, come è stato detto, nelle scuole, ma anche dentro gli ambiti familiari, dentro la famiglia, nelle due agenzie di socializzazione primaria, che sono appunto scuola e famiglia. Una volta impostata l'educazione alimentare come uno degli elementi che deve essere posto in maniera primaria nel campo educativo, allora lì poi bisogna anche porlo dentro la chiave della comunicazione, della pubblicità, cioè bisogna anche riorganizzare quello che è l'immagine oggi dei, come ha detto lei, di queste eccessive trasmissioni alimentari, che però spettacolarizzano il tema alimentare senza entrare in quello che è una corretta campagna di informazione su come comportarsi a tavola, nella famiglia e nella società.
Arturo Belluardo, abbiamo solo pochi secondi. Calafiore, se questa, diciamo, tendenza che ha l'Italia di rapportarsi al cibo come una sorta di religione, diciamo la verità, è un sacerdote o un paria di questa religione?
No, è sicuramente un paria. Calafiore è una vittima del cibo, che è una forma di potere, non è una forma di religione, è una forma di potere. Se si pensa alla storia, no, dei due coloni che sono stati espropriati della loro terra e della casa che avevano avuto incomodato a Bologna per far spazio a Fico, no? Che è il trionfo del cibo. C'è stato uno spettacolo bellissimo teatrale, il Giardino dei Ciliegi, che li ha portati in scena, dove raccontavano la loro storia. Il cibo è una forma di potere, sacerdote, e non è Calafiore, ma è una vittima del cibo potere.
Una vittima del cibo potere, di quello che definiva Gaber un po' di tempo fa, ci scrive Giuliano, ipotizzando un leopardi americano. L'obeso è l'infinito, appunto, di questo personaggio. Chissà se Calafiore non ne sia l'interprete. Grazie ad Arturo Belluardo. Calafiore, grazie. Un romanzo edito da Nutrimenti. Grazie a Lucio Meglio, che appunto ci ha dato uno sguardo anche dal punto di vista della sociologia sull'allarme obesità, notizia non notizia, l'abbiamo definita per l'appunto. L'offerta di cibo nei bar per chi ha poco tempo per mangiare in una pausa pranzo dal lavoro è solo dolci, panini che contengono sempre formaggio o maionese, oppure pizza. Cibi grassi e ricchi di grassi e carboidrati. Sarebbe interessante far riflettere e proporre un cambiamento a livello generale. Ecco, questo è il messaggio di un ascoltatore che non si firma. Un tema che ovviamente è molto sentito anche dai nostri ascoltatori, e magari torneremo su questo tema, che comunque monitoriamo con frequenza qui a Fahrenheit. Nel frattempo proseguiamo anche l'ascolto dedicato a Paul Desmond, ovviamente del jazzista Paul Desmond, album del 1975. Il brano che ascoltiamo adesso è I'm Old Fashioned.